Buonasera carissimi amici ascoltatori e benvenuti a questo nostro ultimo appuntamento della settimana. Vi ricordo che ieri abbiamo già detto che il tema centrale del Salmo 32 è la via che conduce all'autentica felicità. Leggo subito i primi due versetti. Di Davide, cantico. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Dio non imputa il peccato a chi ha fede in Cristo, perché quel peccato è stato messo su Cristo. In Romani 4, al versetto 25, troviamo scritto «Il quale, Gesù, è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione». Che opera meravigliosa ha fatto Dio in Cristo! Ora Davide, nel versetto 3, riporta la sua esperienza nel cercare di nascondere il suo peccato. «Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevano tutto il giorno». Questo versetto rileva proprio quanto sia inutile voler nascondere la testa sotto la sabbia e persino le conseguenze del non voler ammettere la realtà della propria situazione. È come se Davide si fosse seduto sul trono e guardando la folla avesse pensato: «Nessuno qui sa quello che ho fatto, nessuno conosce il mio peccato d'adulterio e di omicidio premeditato, sono stato veramente in gamba, ho nascosto tutto molto bene». Ma la coscienza di Davide gli dava fastidio, gli rodeva il cuore e non lo lasciava mai in pace, togliendogli appetito e sonno. Così è la condizione di un cuore che non si vuole umiliare, che non vuole chiedere perdono al Signore. Infatti, troviamo scritto al versetto 4, «Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate». Se sei un figlio di Dio, puoi peccare. Ti capiterà di farlo, ma non puoi farla franca. Questa è la differenza tra chi è salvato, cioè ha posto la sua fede in Gesù, e chi non ha ancora preso questa decisione. Se non sei un uomo di Dio, puoi momentaneamente farla franca con il tuo peccato, ma un figlio di Dio non può farlo. La mano di Dio era pesante su Davide, giorno e notte. Paolo ci dice queste parole in 1 Corinzi 11, versetti 31 e 32. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Se noi non giudichiamo noi stessi, allora lo farà Dio, perché Dio punisce i suoi figli e lo fa per amore. Un po' di tempo dopo il peccato di Davide, il profeta Natan andò da lui per rimproverarlo e gli disse: «Davide, ho una storia da raccontarti, eccotela. C'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnellina che gli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: «Com'è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele, io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul». Questo brano si trova in Seconda Samuele, capitolo 12, nei primi 7 versetti. A questo punto, vedendosi scoperto, Davide confessò il suo peccato, dicendo le parole che troviamo al versetto 5 del Salmo 32, che vado a leggervi. «Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui». Quando Davide si riferisce allo straripare di grandi acque, penso al diluvio ai tempi di Noè. Noè era nell'arca quando arrivò il diluvio che distrusse tutti gli esseri viventi, mentre Noè si salvò perché le acque del giudizio non poterono raggiungerlo all'interno dell'arca. Arriverà un tempo in cui ci sarà un grande giudizio sulla terra, ma non sarà attraverso un diluvio, ma col fuoco. La domanda quindi è: cosa si può fare in un tempo come questo? Davide, che ha scritto questo salmo, Parlando per esperienza, ci esorta e ci ammonisce, dicendoci che è meglio cercare Dio e la sua misericordia mentre può essere trovato, cioè ora. Infatti, il tempo della grazia non sarà illimitato, ma terminerà. Verrà il giorno che le porte della grazia verranno chiuse. Convertitevi prima che si esegua il decreto, dice il profeta Sofonia al capitolo 2, versetto 2. Prima che la sentenza su di voi venga eseguita, senza possibilità di ritorno o di cambiamento. La persona saggia coglie senza indugi l'offerta della grazia che Dio gli fa. C'è chi vorrà farlo quando ormai sarà troppo tardi. Il paragone qui è con l'umanità che non si pentì ai tempi del diluvio, spazzata via inesorabilmente, mentre Noè, la sua famiglia, avendo accettato la grazia di Dio, riparandosi quindi nell'arca, veniva messo al sicuro, protetto dal giudizio. Nel versetto 7 leggiamo di un sicuro rifugio per chi crede in Gesù Cristo. Tu sei il mio rifugio. Tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Questo versetto termina con la parola Selah, tradotta pausa, che significa fermati, guarda e ascolta. Pensa a ciò che è stato detto. Selah è una pausa musicale, un momento di silenzio per riflettere su ciò che era stato cantato. Pensaci, hai perso la comunione con Dio? Hai bisogno di un rifugio? Bene. Dio può essere il tuo rifugio. Chi avrà accolto l'appello che Dio fa per il ravvedimento e la fede, avrà la gioia di cantare con riconoscenza. Le parole finali del versetto 7 mostrano Davide che, avendo fatto personalmente l'esperienza della conversione, diventa egli stesso testimone, messaggero, guida e consigliere di altri suoi contemporanei, ma anche per noi oggi. Dio infatti ha voluto che queste testimonianze bibliche diventassero lo strumento per cui egli parla a noi personalmente, chiamandoci al ravvedimento e alla fede. Ma continuiamo la lettura dell'ottavo versetto che ci parla proprio di questa responsabilità. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Questo versetto può essere inteso in due modi. Il primo è che Dio interviene per istruirci, insegnarci come dobbiamo camminare. Sappiamo che lo fa attraverso la lettura della sua parola, la Bibbia, e attraverso le esperienze di altre persone che hanno attraversato prove e difficoltà prima di noi, che hanno cercato in Dio un rifugio, la salvezza. Devi essere molto vicino al Signore per essere guidato da Lui. Il secondo modo di intenderlo riguarda appunto questo, cioè la condivisione delle esperienze. Infatti, perché il graziato condivide la buona notizia con gli altri? Lo fa sia per esprimere la sua riconoscenza verso Dio, per averlo liberato, che per il suo zelo di far progredire il regno di Dio nel mondo. Lo fa anche per portare a ravvedimento coloro che erano stati scandalizzati dai suoi peccati. La condizione umana ci accomuna tutti non solo nel peccato, ma anche nel dovere di solidarietà reciproca. Un predicatore un giorno insegnò questo principio. Il mendicante affamato, avendo trovato dove potersi sfamare, ne condivide la notizia con altri mendicanti affamati. Non deve aver paura di rimanerne senza lui, perché ce n'è per tutti. Ora, Dio usa attraverso le parole di Davide nel versetto 9 un paragone umoristico e calzante. Leggiamolo. Non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Quella che abbiamo letto è una parola personalizzata. Davide rivolge questo salmo alla maggioranza dei peccatori, i peccatori impenitenti, dicendo loro non siate, ma allo stesso tempo il discorso è molto personale. Non possiamo certo nasconderci dietro alla massa e dire che il discorso è generale o che riguardi qualcun altro. Anzi, mi interpella personalmente, come quello che il profeta Natan aveva fatto a Davide quando l'aveva indirettamente accusato di omicidio e di adulterio. Dio dunque, attraverso la scrittura, vuole guidare i suoi figli. Dice a ognuno di loro, sarò i tuoi occhi per consigliarti, per dirigerti, per avvertirti. Ti guiderò come il cavaliere fa con il cavallo, o come un maestro con il suo discepolo, o come una guida che conosce il retto cammino. Che tipo di scolari siamo? Uno scolaro diligente oppure ribelle recalcitrante a imparare e accettare quanto il Signore dice? Qui questi tipi di scolari sono rappresentati da un cavallo e da un mulo. Rileggiamo l'esortazione del versetto 9. Non siate come il cavallo e come il mulo, che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Non siate come le creature che non sanno governare se stesse, né come quelli che non ascoltano mai i consigli, se non sono forzati a farlo. Il Salmo 32 si conclude con i versetti 10 e 11, con una nota molto alta. Leggiamoli. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Gioite, voi tutti che siete retti di cuore. Molti dolori subirà l'empio. Questa è l'esortazione che ci deve portare a riflettere, perché se gli uomini sono ribelli e indomabili, Dio un giorno avrà modo di piegarli, di sottometterli al suo volere, e il pentimento sarà troppo tardivo, inutile. Egli li condannerà. Chi però confida nella sua promessa di liberazione e si affida alle sue cure, alla sua guida, sarà circondato dalla sua grazia. Dove c'è la grazia, non è necessario il morso e la durezza della briglia. Ecco che, così, nell'ultimo versetto di questo Salmo, Davide torna a parlare della gioia che si trova in Cristo. Abbiamo già letto, infatti, «Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Gioite, voi tutti che siete retti di cuore». Coloro che sono retti di cuore, coloro che hanno fatto in modo che il muro del peccato, che li separava da Dio, fosse abbattuto attraverso il ravvedimento e la fede, ora possono davvero rallegrarsi e conseguire quella felicità, quella serenità autentica che solo il Signore Dio può realizzare in noi. Questa è la strada che porta alla vera felicità. Nel Salmo 32 abbiamo visto la pace che prova chi ha confessato i suoi peccati a Cristo. Ora, nel Salmo 33, vediamo invece una canzone di lode cantata da un popolo redento. In esso Dio è adorato come il Creatore e come sovrano. È lodato per la sua maestà e per la sua grazia senza pari. Per la prima volta degli strumenti musicali sono nominati nel testo stesso. Questo è uno dei salmi chiamati orfani perché non c'è dato il nome dell'autore, ma si pensa comunque che sia stato scritto da Davide. Leggiamo i primi versetti. Esultate, o giusti, nel Signore. La lode s'addice agli uomini retti. Celebrate il Signore con la cetra. Salmeggiate a Lui con il salterio a 10 corde. Cantategli un cantico nuovo. Suonate bene e con gioia. Ci viene detto in questi passi che dobbiamo cantare un cantico nuovo al Signore. Cos'è un cantico nuovo? Molti salmi parlano di un cantico nuovo che sarà cantato nel futuro. Apocalisse 5, versetto 9, ci dice: «Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio, con il tuo sangue, gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione». Il salmista ci esorta a cantare un canto di lode a Dio, perché Lui è il nostro Creatore. Ma il nuovo canto che canteremo in cielo sarà perché il Signore Gesù Cristo è il nostro Redentore. Sempre in Apocalisse, capitolo 14, versetto 3, leggiamo infatti: «Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico, se non i 144.000 che sono stati riscattati dalla terra». Inoltre, nel versetto 3, ci viene anche detto di cantare e di suonare bene, cioè con partecipazione, e non tanto per farlo. «Poiché la parola del Signore è retta, e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà, egli ama la giustizia e l'equità, la terra è piena della benevolenza del Signore». Notate come la parola di Dio e le sue opere creative siano perfette, e come egli ami la giustizia, l'equità su tutta la terra, ricoprendola con la sua benignità. Dio ha veramente fatto ogni cosa buona, ma la disubbidienza alla sua volontà ha rovinato ogni cosa. I versetti dal 6 al 9 rivelano la potenza che Dio esercitò nella creazione. Andiamoli a leggere. «I cieli furono fatti dalla parola del Signore, e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio, rinchiuse gli oceani in serbatoi. Tutta la terra tema il Signore, davanti a Lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo, poiché Egli parlò, e la cosa fu, Egli comandò, e la cosa apparve». La parola di Dio è potente. Dio usò la sua voce per creare. Creò l'universo con la sua parola. Parlò, e la cosa fu. In Genesi, al primo capitolo, versetto 3, ci è detto: «Dio disse, sia luce, e luce fu». Continuiamo la lettura del Salmo 33, dal versetto 10 fino al 15. Il Signore rende vano il volere delle nazioni, egli annulla i disegni dei popoli. La volontà del Signore sussiste per sempre, i disegni del suo cuore durano di età in età. Beata la nazione il cui Dio è il Signore, beato il popolo che egli ha scelto per sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti i figli degli uomini, dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra. Egli ha formato il cuore di tutti, egli osserva tutte le loro opere. Da questa lettura possiamo capire come Dio vede ogni cosa. Vede te, vede me, vede la nostra città, la nostra nazione, e nulla sfugge ai suoi occhi. Se la nostra vita fosse regolata dal giusto timore di Dio, che non significa avere paura, ma rispetto, considerazione, come sarebbe certamente diversa la nostra esistenza, la nostra vita. E sarebbe diversa anche la nostra società, che potrebbe ben essere definita come la nazione descritta al versetto 12, dove ci è detto così: «Beata la nazione il cui Dio è il Signore». I versetti 16 e 17 ci incoraggiano a non essere di coloro che pensano di avere in se stessi la capacità e la forza di risolvere i problemi. Il re non è salvato da un grande esercito. Il prode non scampa per la sua gran forza. Il cavallo è incapace di salvare. Esso non può liberare nessuno con il suo gran vigore. Napoleone disse un giorno che Dio era dalla parte dell'esercito più forte. Ma i fatti e la storia hanno dimostrato che si sbagliava. Perché nella battaglia di Waterloo, Napoleone, pur avendo l'esercito più forte, perse la battaglia e la gloria. Dio non è dalla parte del più forte, anzi, sempre è dalla parte del debole, che riconosce la necessità del suo intervento. Solo quando l'uomo riconosce il suo fallimento davanti a Dio e si rivolge a Lui per chiedergli aiuto, può ricevere la liberazione dal peccato e la sicura salvezza. Leggiamo ora gli ultimi versetti che concludono questo salmo, il 33. Un salmo di gioia e di lode, abbiamo detto. Ecco, l'occhio del Signore su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benevolenza, per liberarli dalla morte e conservarli in vita in tempo di fame. Noi aspettiamo il Signore. Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. In Lui certo si rallegrerà il nostro cuore, perché abbiamo confidato nel suo santo nome. La tua benevolenza, o Signore, sia sopra di noi, poiché abbiamo sperato in te. Com'è meraviglioso tutto questo brano. Quando confidiamo nel Signore, i nostri cuori gioiscono. Posso permettermi, cari ascoltatori, di darvi un suggerimento? Perché non leggete con assiduità i Salmi? Questa parte della Bibbia porterà sicuramente conforto al vostro cuore e in particolare vi farà conoscere come diverse persone sperimentarono l'amore di Dio, il suo perdono. Questa è una parte molto ricca, molto importante della parola di Dio. E con questa considerazione attorno al Salmo 33 io mi fermo qua. Vi ringrazio ancora per l'attenzione che avete avuto in questa settimana che abbiamo potuto trascorrere insieme leggendo questi passi tratti dalla Bibbia. Appuntamento allora a lunedì prossimo al solito orario. Ciao.